La metodologia è quella di, prima di tutto, presentare la situazione. Diamo uno sguardo, ecco, alla realtà. Ascoltiamo i giovani. I giovani non solo perché parlano loro, ma perché ci sono situazioni concrete nella società che li riguardano. Secondo luogo, noi offriamo qualcosa di concreto, cioè la figura che noi vogliamo presentare ai giovani come Chiesa e che è poi il centro di tutto è Gesù stesso. Cioè la Chiesa non presenta un'ideologia, ma presenta una persona che è Cristo Gesù e quindi tutto quello che noi conosciamo circa la fede e la proposta. Naturalmente questa centralità viene offerta affinché il giovane faccia la sua scelta. Il giovane proprio vive nella sua storia nel momento più importante, quello che deve decidere quello che è il progetto della propria vita. E allora ecco perché la Chiesa si interessa e parla di discernimento vocazionale. Allora sono tre i punti: i giovani, tutti i giovani del mondo, non solo quelli credenti ma anche a quelli non credenti, a quelli che professano un'altra confessione religiosa o un'altra religione, tutti i giovani del mondo, e offriamo qualcosa, la Chiesa ha da dire qualcosa a loro. E offre la fede, offre la persona di Gesù. Siccome noi parliamo ai giovani in una fascia etaria che è quella dei 16 anni ai 29 anni, e diciamo loro, guardate che per poter avere una vita veramente vissuta, voi dovete fare delle scelte. Ecco che vi accompagniamo in questa grande scelta che voi fate. Ecco perché parliamo di vocazione, vocazione nel senso più ampio della parola. Non è solo la vocazione del prete o della suora, no. Quella anche, ma è la vocazione prima di tutto alla famiglia. Poi ci sono tutte le altre vocazioni, il volontariato, mettersi a disposizione del servizio umanitario, missionario, il campo della scienza. Questo credo che sia molto, molto importante perché il giovane possa avere un punto di riferimento e noi come Chiesa vogliamo offrirlo.
Nel documento si fa tutta una parte di analisi del mondo giovanile, le difficoltà che ci sono, la multiculturalità, le varie esperienze anche di sottomissione dei giovani in molte parti del mondo, soprattutto quelli più poveri, e poi si arriva ad un punto che è l'appartenenza, la partecipazione, che a me ha colpito molto, perché si dice: i giovani non si percepiscono come una categoria svantaggiata, un gruppo sociale da proteggere e di conseguenza come destinatari passivi di programmi pastorali o di scelte politiche. Insomma, i giovani vogliono essere protagonisti anche del cambiamento.
Veramente coinvolgere i giovani, perché spesso appunto ne parla come persone fragili, magari che procurano problemi. Dobbiamo tenere presente che i giovani sono il progetto del futuro e quindi anche il presente, e dobbiamo quindi riconoscere l'importanza e renderli protagonisti non tanto come recettori, ma che loro sono attori della propria vita. E allora noi non dobbiamo essere là, noi gli adulti non sono lì per poter imporre alcune nostre idee, ma noi vogliamo accompagnare loro e dire: guardate che la vita è un impegno, ma anche una bellezza, è una gioia, e questa noi vogliamo che voi la capiate e che la indirizziamo secondo la nostra esperienza, così, con tutta tranquillità, che loro possano accettarla e essere così disponibili per costruire la propria vita e il proprio futuro. E avremo allora successo.
In questa chiave di lettura il Sinodo sicuramente ascolterà i giovani proprio per dar loro la possibilità di esprimersi e di condividere un po' quello che sarà il futuro. C'è un passo in questo documento, in questo contesto: i vecchi approcci non funzionano più, l'esperienza trasmessa dalle generazioni precedenti diventa rapidamente obsoleta e quindi bisogna trovare anche forme diverse anche di coinvolgimento dei giovani, cosa che sicuramente il Sinodo farà anche nella discussione che ci sarà, immagino, no?
Certamente, certamente. Infatti noi parliamo di linguaggio, prima di tutto, cioè gli strumenti con i quali noi possiamo accompagnare i giovani. La prima cosa da considerare è il linguaggio, cioè la maniera con cui noi ci esprimiamo e possiamo essere capiti. I giovani sono così rapidi nell'evolversi che spesso le persone adulte non riescono a captare, e solo magari sono lì per giudicare. Ecco questi vecchi approcci che noi vogliamo in qualche modo modificare. Noi vogliamo mettere in moto un movimento nuovo che possa essere capito e possa essere anche seguito dai giovani di oggi.
Eminenza, un'ultima domanda. Questo sinodo si, diciamo così, mette sulla scia, va a inserirsi tra l'Evangelii Gaudium e l'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. Diciamo che può essere considerato un continuo, no? Anche questo documento su quella scia.
Esatto, Esatto, è proprio così. 36 volte l'Amoris Laetitia parla di giovani. Già è lì che noi possiamo trovare elementi e anche un input per poter parlare e trattare di questo tema. È chiaro, la famiglia era la base, ne abbiamo parlato per quasi 3 anni. Ora i padri sinodali tratteranno di questo tema dei giovani e le dico che c'è stata una super maggioranza tra coloro che sono stati consultati per poter scegliere anche il tema sui giovani. Cioè, si sentiva proprio la necessità da parte di tutti di trattare questo tema, e che è una continuazione del tema della famiglia. Ecco perché troviamo sia nella Amoris Laetitia e poi la base dove noi troviamo tutto il programma del pontificato è l'Evangelii Gaudium. Lì troviamo tutte le tematiche e questi due documenti sono fondamentali per poter comprendere anche quello che stiamo facendo, il documento preparatorio ora, che dà input inizio a questo nuovo sinodo, e quello che succederà dopo con il tempo, mentre che giungerà la data della celebrazione dell'Assemblea Generale.